12 gennaio 1994, ore 3:30. Nicola. Mamma, ti ho seguito nel lungo travaglio che ha tormentato il tuo cuore non solo di madre, ma soprattutto di credente. È la tua fede in me che ti rivelo quello che Gesù stesso vuol dirti, non ha subito tentennamenti e te ne siamo grati. Ma adesso ascoltami. La verità che attraverso questo canale purissimo creato da Gesù stesso passa tra me e te, abbraccia non solo i messaggi a sfondo teologico e dottrinale, ma soprattutto le lettere, che investono non solo persone a cui sono dirette, ma toccano il cuore di mille altre persone che in esse si ritrovano come riflesse in uno specchio. È tutto un disegno di amore bellissimo. Ma quante le anime che con spirito di riconoscenza dicano sì, Signore, hai ragione, perché mi hai aiutato a vedere i miei torti, ad attrarmi verso la luce, a conoscere la verità ed a renderti testimonianza? Pochissime. Ecco perché vieni accusata di mancanza di amore, di carità, mentre è proprio la verità che vi fa liberi. Gesù, a caposaldo dei doni conferiti alla sua Chiesa, ha messo la confessione. L'anima pentita rende palesi ad un altro suo simile i suoi peccati ed in virtù di questo atto di profonda umiltà gli vengono rimessi i peccati commessi. Tu mi dirai, solo nel segreto della confessione. Sì, hai ragione mamma, perché l'anima ferita dal peccato non riesce ancora a liberarsi dalle tenebre che l'avvolgono e ad uscire verso la luce. Vuole mantenere attorno alla sua persona quell'involucro di perbenismo che la rende accetta agli altri, quando addirittura vuole che restino nell'ombra e nel silenzio i doni e le grazie che Dio stesso elargisce in determinate circostanze. Non più l'osanna di ringraziamento, ma il silenzio. Allora ti chiedi e mi chiedi cosa fare? Il nemico soffia per rendere vano il nostro intervento d'amore. Egli suscita reazioni contrarie in quelle anime che si credono lese attraverso la pubblicazione del loro nome, che è poi un nome comune, attribuibile a mille altre persone o ad iniziali in cui loro si riconoscono. Queste reazioni possono determinare il capovolgimento del disegno stesso di Dio. Allora segui i consigli di Eugenio, ma non perché ispirati a quella carità che è vero amore di Dio che vi renderebbe liberi, ma quella misericordia che spinge il Padre a perdonare ancora una volta la vostra cecità. Mentre le copertine il tipografo le può sostituire, il lavoro di purificazione, meglio di espoliazione, dovete farlo voi ed anche questa fatica vi sarà ascritta a merito. 12 gennaio 1994, ore 5:30. Maria Santissima mi invita a contemplare i misteri del Santo Rosario. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Maria Santissima. Avevamo smarrito il mio Gesù. L'avevamo cercato tra i conoscenti, prima senza eccessiva ansia, poi a poco, man mano che le nostre ricerche si rivelavano infruttuose, con un'ansia sempre crescente, fino a diventare terrore. Era la mia umanità, che aveva preso il sopravvento, in me si alternava il senso di colpa per non avere curato abbastanza il dono che Dio Padre mi aveva affidato, e il mio amore di madre, che temeva per il figlio della sua stessa carne. Il suo ritrovamento nel Tempio, che suscitò in me quell'interrogativo angoscioso frutto del mio intenso patire, perché ci hai fatto questo? Ebbe una risposta ancora più sconvolgente e dolorosa, che riportò la mia povera mente a considerare quale altra realtà, ancora più dolorosa, era legata a questo mio figlio, destinato ad essere capro espiatorio dei peccati dei miei stessi simili. Non sapevi che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio? 13 gennaio 1994, ore 8. Nicola. Mamma, ascoltami, perché quello che sto per dirti è importante. Il carisma del discernimento presuppone in chi lo possiede la piena conoscenza delle due tesi in contrapposizione. E solo allora con spirito di umiltà e di distacco, e solo dopo aver invocato lo spirito del Signore, può essere accettato. Ciò non toglie che, come qualsiasi altro dono che proviene da Dio, può essere attaccato dal nemico. Mentre continua a ripeterti, fino all'ossessione, che solo quello che io ti comunico è esente da interferenze, qualsiasi altro messaggio che arriva a voi tutti tramite altri carismatici, solo se confermano quello che io ti dico, sono veritieri perché la verità è una sola. E noi li permettiamo perché servono per rafforzare la vostra fede in me. Tu sei soggetta ad interferenze solo quando sei attaccata nella fede in me, perché il nemico sa che quello è lo scoglio più forte da superare per distruggere te e con te il piano di Dio. Io non ti faccio mancare i miei lumi né le mie consolazioni. Tu ti accorgi che dopo la lotta che ti rattrista e ti abbatte, arrivano a te voci che, osannando il mio libro, addolciscono la tua pena. Purtroppo gli attacchi più forti arrivano a te tramite Eugenio, che doveva essere quello che per il posto che occupa nel disegno di Dio, testimone della mia offerta di vittima e sacerdote, doveva proteggerti e consolarti. Ma gli uomini cadono e non sempre sono solleciti a rialzarsi. Ma tu, mamma, continua nella tua opera di strumento docile e solerte. Noi dal cielo ti seguiremo passo passo ed io, papà e zio, siamo in te, perché tu non venga meno nella salita che si fa sempre più ripida. Ti abbraccio, mamma. 14 gennaio 1994, ore 5:30. Maria Santissima mi invita a contemplare i misteri del Santo Rosario. Quarto mistero gaudioso. Presentazione di Gesù al Tempio. Maria Santissima. Tu che sei madre, figlia mia, puoi comprendere com'è dolorosa l'accettazione della volontà santa del Padre nella circoncisione del mio Gesù. Non ferivano le carni tenere del mio bambino appena nato, ma il cuore di una madre. La mia umanità, ancora una volta, prendeva il sopravvento. Ma le parole del vecchio Simeone mi riportarono ad una realtà ancora più dolorosa. Una spada trafiggerà il tuo cuore. Doveva essere saldato il vecchio al nuovo perché fosse palese la continuità dell'opera dello Spirito Santo, e ciò avviene sempre attraverso la sofferenza, figlia mia. Anche tu sei chiamata a testimoniare questo trapasso tra la vecchia Chiesa e la nuova, e ciò non è indolore. Ecco perché ti ho legata al mio dolore di madre. 18 gennaio 1994, ore 3. Mi accingevo alla preghiera notturna quando una visione si rivelò al mio spirito. Un uomo era sospeso sull'abisso, ancora trattenuto da una corda che lo univa al resto degli uomini che formavano la cordata. Una voce. Era l'anello più fragile della catena, e poi, quando si verifica questo, bisogna avere il coraggio di tagliare quella corda, altrimenti tutto il gruppo viene trascinato nell'abisso. Il mio dolore era grande, perché chiaro il riferimento al mio spirito, che da più giorni era tormentato da dubbi angosciosi. Ma a questo punto, Maria Santissima, con infinita dolcezza, mi fa rivivere un episodio tanto doloroso, ma che ebbe come epilogo la santificazione di Nicola. In un determinato momento della sua lunga malattia, Nicola si lasciò vincere dallo scoraggiamento che lo portò alla disperazione e dal rifiuto di Dio. Quella notizia mi venne comunicata da mia nuora di ritorno dall'ospedale. Ciò mi causò uno sconforto inimmaginabile. Con fede ancora più potente invocai l'aiuto del mio Gesù, ma la sua risposta fu terribile. Il rifiuto di Dio da parte di Nicola è totale e nulla posso più fare per lui. Un gelo atroce si impossessò del mio cuore, ma ad un tratto una luce illuminò i miei ricordi. Gesù mi aveva fatto scrivere molto tempo prima in un messaggio: Maria, ultima spiaggia, ed in ginocchio, piangendo, con fede rinnovata mi rivolsi a lei, alla madre, la quale consolò il mio dolore. Figlia mia, Gesù stesso mi ha posto Nicola tra le mie braccia. Come dubitare di questa madre potente e dolcissima, tutta protesa in nostro aiuto? Sarà ancora lei l'ultima speranza, l'ultima spiaggia. 20 gennaio 1994, ore 5:45. Meditazione sul primo mistero doloroso. Maria Santissima. Nell'ultima cena, il mio Gesù, prima della sua passione, compilato più eccelso di tutta la sua vita di Redentore, e si donò tutto, carne e spirito, e con quella offerta saldò la frattura che vi aveva tenuti lontani dal Padre. Il cielo e la terra erano ancora una volta una cosa sola. Anche io presi parte a quella donazione e divenni vittima e sacerdote perché ero intimamente legata al mio Gesù, perché ero sua madre. Poi il commiato e con esso ebbe inizio la nostra passione. Figlia mia, unisciti in spirito alla mia sofferenza di madre, rivivendo la tua accanto al tuo Nicola nella lunga agonia che precedette la fine. Ti benedico. 21 gennaio 1994, ore 4:15. Gesù e Eucaristia, ostia purissima che ti fondi con la mia materia per possedermi tutta, mi assimili e mi trasformi in te, fai i tuoi i miei peccati, le mie impurità, purifichi i miei miseri atti d'amore, trasformi e rinnovi tutta me stessa. Tu sei la vita che torna a pulsare nelle mie membra intorpidite. Grazie. Grazie, Gesù Eucaristia. Sei tu il vivente che genera vita ed io, il tuo piccolissimo granellino di polvere che tu ami da sempre. Non privarmi mai del tuo dono, amore mio, perché io senza di te intristisco e muoio. 22 gennaio 1994, ore 5:10. Nicola. Mamma, in un messaggio di giorni fa, mentre ti esprimevo la mia gratitudine per la fermezza con cui difendevi la tua fede in me, ti ho esortata ad una fede umile e non arrogante. Ti chiarirò adesso cosa è la fede umile che ti chiediamo. La fede è un dono e come tale ha bisogno di voi che la custodiate nel vostro cuore, la difendiate da tutti gli attacchi esterni ed interni, perché contro di essa si scatena la furia dell'eterno invidioso. Ma questo dono, poiché alberga in uno spirito indebolito dalla colpa, è molto fragile ed ha un bisogno continuo di protezione e di sostegno che solo Gesù può darvi. Ricordi cosa ti rispose Gesù quando ti sei lamentata, a che cosa fosse valsa la tua fede se non era riuscita a salvarmi? Ti rispose, cosa è la tua piccolissima fede se io non l'avessi sostenuta momento dopo momento? Fede umile è riconoscere che è un dono che viene da Dio e che solo Lui che la sostiene con la sua grazia e da Lui dobbiamo sempre chiedere di accrescerla, di custodirla in noi e di fortificarla. Difenderla con tutte le vostre forze, sì, ma chiedere sempre a Gesù che sia Lui a difenderla con la sua forza, perché nel momento stesso in cui riponiamo la sua difesa in noi stessi, apriamo un varco tremendo da cui il nemico entra da padrone e può atterrarla. Umiltà sì, nel riconoscere la nostra miseria in rapporto al dono della fede, ma che questa umiltà non si trasformi in condiscendenza con le forze avverse che ti prospettano altre soluzioni che appannano la limpidezza della verità che è a base della stessa fede. Ora ti chiarirò la differenza che passa fra il vostro amore e la carità che fa capo a Dio, amore perfettissimo. Il vostro amore umano, che spesso confondete con la carità, è un miscuglio di sentimentalismo e di egoismo, che appaga in un certo senso il vostro bisogno di Dio. Più esso si purifica nella sofferenza, più si avvicina alle sue stesse origini, cioè Dio. Anche l'amore materno, che più degli altri riflette l'amore di Dio per la creatura, è sempre imperfetto e non esente da egoismo. Diversa la carità, che partendo da Dio investe l'oggetto del suo amore, la creatura. Per lei ha sacrificato il suo unigenito, per lei ha creato l'universo visibile e per salvarla di tutto si serve, anche della sofferenza, anche della morte. Non mimetizza le colpe della sua creatura o li copre per un falso senso di pudore, ma l'aiuta a comprenderle, a scoprirle per suscitare in lei il pentimento e con esso la conversione. Ti ho sempre ripetuto che è la verità che vi fa liberi. Sai perché non è carità dire ad un deforme tu sei zoppo, tu sei gobbo, nonostante rendi palese una verità? perché quell'infelice non è responsabile della sua infermità e nulla può fare per cambiarla. E il tuo atto è semplicemente crudele, perché gli ricorda il suo dolore, ma non così quando devi riprendere un tuo fratello che sbaglia. Allora devi usare il metodo opposto, fargli capire dove sbaglia ed aiutarlo a rialzarsi, anche se ti costerà fatica, anche se dovrai pure sacrificare l'amicizia. Questa è carità. 28 gennaio 1994, ore 5 e 15. Nicola. Mamma, Maria Santissima ha asserito nel terzo mistero che ti ha rivelato come il freddo dei cuori dei betlemiti, che chiusi nel loro egoismo hanno rifiutato un qualsiasi rifugio a lei, una di loro prossima a partorire, ma anche a Gesù che era in lei, fu contestato da un'anima in quanto a suo avviso i betlemiti non erano responsabili in quanto ignari. Ma è errato. Lo stesso avviene tutte le volte che voi, chiusi nel vostro egoismo, rifiutate aiuto e soccorso al povero che bussa al vostro cuore, perché in lui c'è Gesù. È lui che rifiutate. E questo lo sapete abbastanza bene. 2 febbraio 1994, ore 5 e 16. Nicola. Mamma, l'avvento del regno di Dio che attraverso il Padre nostro da 2000 anni chiedete a Dio Padre è vicino, è alle porte, regno di pace e di amore. Ma sapete, da quanti millenni esso risuona nel cuore di ogni uomo ed è tramandato da generazione in generazione in un anelito ininterrotto come una promessa che non può mancare, che deve necessariamente avvenire perché è la risposta di un padre amorosissimo alla tracotanza di Lucifero che riesce a sedurre i suoi primi figli? Tanti, mamma, tantissimi. Una donna ti schiaccerà il capo. Tutto era legato al fiat di Maria Santissima che ci avrebbe dato Gesù. Egli con il suo avvento ha iniziato l'era della redenzione. L'Eucaristia sancisce il possesso tra Gesù e la creatura, tra Dio Padre e il suo popolo. Sono trascorsi 2000 anni. Gesù ha unito a sé nella sua opera di redenzione, nell'offerta sua al Padre, il dolore di tutta l'umanità, a cominciare proprio dal dolore di Eva e di Adamo che implorano pentiti, perdono per la loro colpa, a finire al dolore che oggi investe e opprime l'umanità intera. La redenzione è stata ultimata e prossima è la vittoria del bene sul male. Che il vostro cuore non vacilli nell'attesa che precede la luce del nuovo giorno. Essa incalza le tenebre che ancora resistono per scoraggiare i più deboli, i più sfiduciati, i più stanchi. Che la vostra fede non venga meno, mamma. Vi esorto a vivere questi ultimissimi tempi di prova con lo spirito, il desiderio, la certezza, fissando lo sguardo su Gesù che viene per andargli incontro in un tripudio di gioia comunitaria, mentre, uniti nella preghiera, aspettate l'annuncio del lieto evento. Grazie, mamma. 2 febbraio, ore 16. Cara Gabriella, sono Nicola. Se avrai ancora un poco di fiducia in me, ti aiuterò ad uscire dall'inganno e ti porterò verso la luce. Nessuno meglio di te conosce l'astuzia perversa del nemico delle vostre anime perché l'hai sperimentata per tantissime volte sulla tua stessa pelle ed in maniera, direi, costante. Gesù che ti ama mentre ti sosteneva con i suoi continui colloqui di amore perché tu, stanca e sfinita, non soccombessi, attraverso gli ammonimenti del tuo direttore spirituale, ti esortava a non renderli pubblici per impedire le terribili interferenze del nemico che tutto avrebbe contaminato. Poi ti ha spinto alla conoscenza di me, Nicola, poiché avendo lui stesso realizzato quel canale perfetto attraverso mia madre, ti avrebbe messo al sicuro da qualsiasi interferenza negativa. Questo l'hai capito subito e protetta da me, che attraverso mia madre confermavo ogni scritto, hai potuto far conoscere agli altri i tesori di cui Gesù faceva a voi tutti dono. Ma l'astuto non dorme ed ha annebbiato la tua mente. Gesù ancora una volta ti è venuto in aiuto dandoti il dono del discernimento, perché tu potessi comprendere dove si annidava l'inganno, ma quel dono è rimasto senza frutto per te e nelle mani di Satana si è trasformato in condanna per il mio libro. Lui vi mente, facendovi credere che la vostra fede in me e il vostro amore è inalterato, perché sa che nulla può contro di me, ma il danno per le vostre anime è atroce. Se vuoi, puoi ancora farcela. Ritorna all'umiltà di una volta e alla fedeltà di una volta, staccati dagli idoli, perché anche le colonne possono cadere e perché colonne fanno tanto fracasso. Io ti aiuterò con amore fraterno già purificato ed entrambi consoleremo Gesù che soffre tanto. 4 febbraio 1994, ore 7 e 20. Nicola. Mamma, ieri sera Eugenio, all'omelia della messa del gruppo di preghiera a casa nostra, trattò della Genesi, suscitando perplessità ma anche desiderio di conoscenza. Vedi, mamma, la difficoltà che voi provate nell'accettare le parole scarne della Bibbia riferentesi all'origine dell'uomo, della colpa con le relative conseguenze, è data dal non riuscire ad inserire tutti gli avvenimenti che compongono la storia dell'umanità nella dinamica dell'eterno presente di Dio. Cercherò di esserti più chiaro con una immagine. Pensa ad una bellissima partita di calcio. Due forze in contrapposizione lottano per la conquista del campo, per la vittoria finale. Il ritmo della lotta è rapidissimo, veloce. All'attaccante si contrappone la difesa. Ogni singolo svolge il suo compito secondo un preciso piano d'attacco in sintonia di atti e in armonia totale col compagno di squadra. Entrambe le formazioni sono protese con tutta la loro forza verso l'esito finale che per ciascuna di esse è la vittoria sperata. Così si realizza la storia dell'uomo nell'eterno presente di Dio. Dio Padre nel suo pensiero creativo ama a tal punto da desiderare che altri esseri liberi possano godere la sua stessa gioia ed essere compartecipi della sua gloria. Con il suo atto di amore crea un mondo visibile che accoglierà questa sua nuova creatura. Gli angeli puri spiriti e l'uomo fatto di carne e di spirito. Essi sono creati a sua stessa immagine e poiché il dono che unisce la creatura al creatore è l'amore, esso è mezzo di propulsione che genera la vita. Ma questo sentimento eccelso e perfettissimo, che partendo da Dio amore investe l'oggetto a cui è diretto, la creatura, che ne è la beneficiaria, presuppone nella medesima il vivo desiderio di ricambiare questo dono per poterne cogliere i frutti. E qui rientra il libero arbitrio, cioè la libertà di scelta, perché l'amore, per essere tale, deve essere un atto libero della volontà, non potendo sussistere se esso diviene imposto con un atto coercitivo, fosse pure quello di un padre che vuole il tuo bene. Ma la libera scelta presuppone due tesi in opposizione, perché essa sia realmente libera. E qui il principio del male, che si contrappone al bene, e come su questo punto pensatori, filosofi, teologi di tutti i tempi hanno consumato la loro vita alla ricerca della verità. Se Dio è eterno, il male trae origine da Lui? Ma Dio è bene infinito. Ed allora, da chi lo ha attinto Lucifero? In due sole parole ti posso definire l'origine del male. Esso sussiste in Dio non come causa prima, ma come effetto di essa. Cercherò di chiarirti questo concetto. Una volta ho portato alla tua conoscenza la verità sotto forma di una immagine, un fiammifero ed un pezzo di carta. Il fiammifero in se stesso non è un male, anzi, è un elemento utile ed indispensabile e ne sai qualcosa quando non sai come accendere il fuoco. Così la carta quando devi fermare un tuo pensiero o per i mille usi indispensabili che ne puoi trarre. Quando entrambi si trasformano in elementi di danno? Quando una volontà libera accende il fiammifero e con esso la carta e dà origine ad un incendio. Cosa può avere spinto questa volontà libera, cioè quella di Lucifero, a generare tanto male? Certo, la curiosità, ma più ancora la superbia. Le stesse armi usa nei confronti dei nostri progenitori, ma Dio non aspetta i secoli per operare. E mentre estromette Lucifero dal suo regno d'amore che precipita in quello delle tenebre, ha pietà di Eva, che pentita implora il perdono e le contrappone Maria Santissima, nuova Eva, che immune dal peccato di origine, libererà la donna dall'onta della prima Eva e ad Adamo opporrà Gesù Cristo, che riporterà l'umanità alle origini e sarà con Maria Santissima, il capostipite dei figli dell'uomo. A questo punto devo aggiungere che è errato pensare che i soli responsabili del male che oggi ci opprime è dato dal peccato dei nostri progenitori, perché la scena è sempre la stessa. Dio chiede a ciascuno di noi una prova d'amore, avendoci creati liberi. E il seduttore è sempre lo stesso, che continuamente ci seduce con le sue false lusinghe. Siamo più deboli, sì, a causa del male che ci circonda e ci opprime, ma sono anche le nostre stesse azioni che rendono sempre più arrogante il nostro nemico. Ma adesso cerca di vedere questa scena al rallentatore, come qualche volta ti è stato dato di vedere per un singolo episodio della partita di calcio. I secoli si sommano e diventano millenni. Ma gli effetti dell'opera del Padre e dello Spirito continuano ininterrotti ed essi hanno un epilogo, meglio si concretizzano con la venuta di Gesù Cristo e con la sua passione. Il Vangelo e la Bibbia, parlando della redenzione, ti dicono quando i tempi furono maturi. Oggi il tempo della redenzione, che abbraccia negli effetti tutti i secoli passati e finisce fino all'ultimo uomo, è finito e Dio è con noi. Attendiamo fiduciosi e pieni di gioia il momento in cui, strappato l'ultimo velo, possiamo mirare Gesù che viene nella sua maestà di uomo Dio. 4 febbraio 1994, ore 14:20. Per Maria. Piccolo caro mio fiore, quale tu sei. Io, il tuo Gesù, il vostro Gesù, perché siete uniti nella sofferenza, non mancherò certo della mia grazia su di voi, sulle vostre famiglie. Maria, disponibile al mio richiamo, partecipi anche tu alla mia sofferenza. Il vostro Gesù non mancherà di coprirvi della sua grazia. Amatevi, miei cari, amatevi tutti. Non disunitevi per nessun motivo. Il mio amore e quello del mio Nicola sia ben saldo. Siete nel mio amore ed in esso amate. Amate. Amatevi. Amen. 6 febbraio 1994, ore 16:30. Nicola. Mamma, hai notato come tantissime persone desiderano avere un bambinello Gesù nelle loro case e senza rendersi conto quale sia stata la spinta di questo fenomeno realizzano il loro desiderio e si sentono felici? È un moto di amore che parte dal cuore di Maria Santissima, la madre, ed investe il cuore dell'uomo pronto a recepirlo. La mamma vi dona il suo Gesù perché con i vostri piccoli atti d'amore possiate lenire le sofferenze di questo cuore amareggiato e deluso, che da 2000 anni dà amore e chiede inutilmente amore. Il cuore della madre è titubante nel darvelo, teme che ancora una volta possiate ferirlo con la vostra freddezza, ma il mistero che avvolge questa nuova donazione, pur essendo identica nell'essenza come quando a Betlemme vi donò il figlio di Dio fatto uomo, è diversa nella realtà. La statuina fatta di creta o di altro materiale che ha le fattezze di Gesù bambino, tale rimarrà se da voi non parte quell'onda di amore che, generata da Maria Santissima che ve lo dona, non coinvolgerà le fattezze di quell'infante che la statuina così bene rappresenta. Vedi, mamma, è l'amore che genera vita. Sì, il bambinello che tu ami può consolare il tuo cuore che soffre. Può sorriderti o essere triste, puoi sentirlo vivo e presente nella misura del tuo amore o essere soltanto un soprammobile. In un certo senso è più protetto, perché mani ingrate o cuori chiusi all'amore possono scaraventarlo per terra e non frantumano che una statuina di terracotta, mentre Gesù, ostia viva consacrata, tale rimane, anche se cuori impuri o consacrati indegni la vilipendono e l'offendono. I primi che hanno rifiutato il dono della madre resteranno sempre più poveri, i secondi che vilipendono l'ostia consacrata firmeranno la loro condanna. 8 febbraio 1994, ore 3:40. Nicola, mamma, c'è tanta confusione riguardo alla creazione dell'uomo, di questa creatura fatta di spirito e di corpo. Alcuni teologi sostengono che essendo stata creata ha avuto un principio e quindi è immortale in quanto non ha più fine. Io più volte ho chiarito alla tua intelligenza come in realtà essa sia eterna nello spirito, in quanto al momento della sua creazione una scintilla infinitesimale dello spirito eterno del Padre prende possesso di questa nuova creatura chiamata ad una vita autonoma, libera, responsabile, perché possa aderire alla prova d'amore che Dio Padre le chiede. Quindi questa nuova creazione, che può essere un puro spirito o l'uomo formato di spirito e di corpo, è eterna nello spirito, ma immortale, avendo avuto un inizio come nuova creazione. Qual è la differenza fra spirito ed anima? La parte più intima, più nascosta, più inaccessibile, direi, il nucleo centrale è lo spirito che ti fa simile a Dio, che ti fa figlia di Dio, mentre l'anima è la parte più evidenziata, più accessibile, più aderente alla natura intrinseca della creatura che ha una fisionomia ben definita. Anche nell'animale è presente l'anima, sempre nella misura della funzione che esso è chiamato a svolgere in aiuto al re dell'universo, l'uomo, che in sé racchiude lo spirito che fa parte di Dio stesso. Mi chiederai, ma se l'uomo si danna, quella scintilla infinitesimale che è eterna, perché fa parte di Dio stesso, finisce nell'inferno? Sì, mamma, ma anche quello è amore, perché nella assegnazione della pena usa la stessa giustizia distributiva che usa per il salvato. Ecco perché, come eterna la gloria per il salvato, eterno è il castigo per il dannato. Dio ha donato alla sua creatura una parte di sé, lo spirito, in un atto di amore. Esso è oramai connaturato alla creatura che liberamente sceglie il suo destino. 9 febbraio 1994, ore 7 e 45. Nicola, mamma, questa notte hai stentato di pregare in un contatto più intimo con il cielo che tanta luce e forza dona al tuo spirito. Eri preoccupata di trovare il punto convergente fra le illuminazioni teologiche sulla Genesi che ti ho fatto scrivere e le osservazioni di quel teologo o pseudo tale che le contesta senza rendersi conto che, seppure in maniera contorta, dice le stesse cose. Hai sciupato momenti belli pieni di grande frutto e solo quando ti ho spinto ad una fede più umile esortandoti a non inoltrarti in sentieri così pieni di trabocchetti, hai ritrovato la serenità e la gioia delle preghiere notturne. Una volta ti feci scrivere che il teologo è come l'anatomista che va alla ricerca della verità sezionando un cadavere. Freddo il primo, freddo il secondo. E solo se è spinto dall'amore arriverà la verità, perché la verità stessa è amore. Vedi, mamma, quell'anima si è salvata all'ultimo momento perché ha aderito alla proposta di Gesù che in un atto d'amore misericordioso gli offriva il cielo. Eppure non sapeva niente di teologia e così tutte le anime che pervengono alla verità con una fede semplice. Se il paradiso fosse accessibile solo ai teologi. Mamma, la tua fede in me sia totale. Perché mai dovrei rivelarti verità che secondo loro tali non sono? Io sono nella verità. Resta a voi il compito di scoprirla attraverso la luce che per amore io vi dono. Vi potete arrivare così per grazia senza che ne conosciate il perché, perché la verità investe la vostra anima che, assetata di essa, a voi si comunica e vi dona gioia, tanta gioia. È la forma più bella, più spontanea, perché non passa attraverso il filtro della vostra intelligenza che, se grande come dono, è sempre tanto misera, così soggetta al vostro io personale. Non ti rattristare quando ti accorgi che contestano le verità del mio libro. Sono coloro che non riescono a demolire il loro io personale per dare posto a Dio che viene.